Signori e signori, madame e messieurs, ladies and gentlemen, siamo qua ragazzi, siamo la macchina da guerra, siamo i migliori.
Ti sei dimenticato Lady Gaga.
Bene, possiamo dire che finalmente siamo tolto il noioso dalle palle, cioè siamo tolti uno che cercava di porre termine, porre un certo...
Fa la trasmissione boring.
Sì, boring, eccetera, eccetera, e finalmente ci sono i più coglionazzi della trasmissione a vostra disposizione.
Sì, lo spirito aleggia.
Oh, oh,
banda, taca
lo
banda.
Spirito aleggia. Oh, oh, oh.
Prego. Fantasma.
Prego,
allora, partiamo dal punto informatico. Avanti, buonasera ai nostri porno tele... ascoltatori, allora sempre la fila alla bacca. Si vede che sono una volta libera, non c'ho il guinzaglio questa sera.
Vai.
Qualcuno starà battendo la testa su per il muro in questo momento.
Dai.
Sono già ingolfato. Allora, cyber rapina alla banca. Parliamo di 20.000 correntisti di Tesco Bank che si sono visti truffare da qualche hacker che è riuscito a intrufolarsi nei sistemi informatici di questa banca tedesca e a rubare 20 soldi da 20.000 conti bancari della banca.
E how much in tutto?
In tutto sono... sai che non lo so. Sono in media 2.400 sterline
a cada conto, uno.
Quindi saranno 2.500 euro circa.
Vabbè.
Qualche milione di euro, pressa poco, si vocifera.
Beh, su 20.000 di più, però, scusami, so che...
2.400 sterline.
Sì, per correntista, 20.000 correntisti.
Cioè, fai un conto veloce.
20.000, 1, 2, 3, cioè sono 40 milioncini di euro sono.
Mica male.
Cioè, non è male in prima operazione,
Hai capito.
Bravi. Ma come hanno fatto esattamente? Scusami,
si dice, le autorità di vigilanza dicono che è stata una breccia del versante web dell'istituto bancario, che fatto ovviamente di sabato sera, che pensavano che nessuno lavorasse, che nessuno monitorasse la cosa. Invece, per fortuna, hanno monitorato e già la domenica sono arrivati gli sms ai clienti e le email dicendo: guardate, cambiate le password, vi risarciremo del disguido, basta, tutto qua.
Beh, fa abbastanza... non si sa che tecnica hanno usato, però.
No, per ora no.
Peccato. Va bene.
Sarà una commissione d'inchiesta, eccetera, eccetera.
Ok, bene, vai con la prossima, che poi volevo entrare nella profondità delle notizie di questa settimana.
Sì, perché non siamo già entrati nel profondo nerd.
No, diciamo che queste sono
solo l'antipasto.
Notiziuole,
allora diamo un'altra notiziuola, vediamo. Bella breve, scusate. Allora, parliamo di Trump e parliamo di Silicon Valley. In breve, ovviamente la Silicon Valley è abbastanza inquietata dalla vincita di Trump, in quanto Trump si sa che ha fatto delle uscite, delle esclamazioni abbastanza contrarie a internet, a tutto quello che riguarda la tecnologia in generale, per esempio come Cupertino, l'Apple, che Trump ha commentato il fatto che l'Apple non voleva dare i dati del killer di San Bernardino, dicendo che i loro dannati computer dovrebbero essere aperti alle investigazioni del governo. E anche detto che l'unica azienda tecnologica su cui ha senso investire è la NASA. Tutte le altre ricerche, tutte le altre progressioni tecnologiche non hanno senso investirci i soldi, perché non portano a niente. La NASA,
scusami se ti faccio la domanda, ma è fonte originale o fonte riportata? Scusami.
Fonte riportata, ovviamente.
Ah, okay.
Fonte informatica.
No, nel senso che, sai, il dubbio che hai, ti faccio l'esempio, si diceva che uno dei motivi per cui ha vinto Trump in realtà è anche legato a Facebook, alla sua capacità di essere assolutamente, però non lo so se sia vero, però sai,
essere assolutamente, continua,
no, poi non lo so se sia vero, però
sì, qui... assolutamente cosa?
No, e quindi se ha vinto grazie a a Facebook, mi sembra un po' strano che adesso lo rinneghi.
Avrebbe vinto grazie a Facebook perché?
Perché il suo messaggio, i suoi messaggi, cioè i messaggi, la sua campagna sono riusciti a essere assolutamente virali. E
abbiamo un
fantasma, la sua, ok.
Non solo. In realtà
c'è
stata un'intervista di TechCrunch.
E chi è TechCrunch?
È una famosa rivista di tecnologia. Più che un'intervista, ci sono state delle domande a Facebook sul fatto che hanno licenziato gli editori del newsfeed, editori umani, e li hanno rimpiazzati con degli algoritmi. E io non cliccherei a cazzo fossi in te. E, praticamente, in realtà il problema non è stata solo la campagna pro Trump su Facebook, il problema è stata la campagna anti Hillary Clinton, che è stata molto più pesante che non la campagna pro Trump. Quindi è più quello.
E quindi a questo punto Trump investirà un sacco di soldi in
azioni Facebook.
Non necessariamente.
No, va bene, era una battutina.
No, però è vero che ha fatto delle esternazioni contro la Apple e compagnia a suo tempo.
Certo. Ok. Già che ci siamo. Restiamo sull'argomento Trump.
È una trampola.
O ci vogliamo muovere dall'argomento Trump?
È una trampola.
Trump. Allora, è vero che sicuramente uno dei una delle cose che forse, e non c'è stimato quanto, hanno pesato nella campagna americana è stata la massa gigantesca di email che sono arrivati dal sito Wikileaks. Sicuramente una parte di americani giovani, formati, nerd, eccetera, eccetera, che avrebbero voluto votare la Clinton, cioè dopo quello che si è letto, insomma, cioè ci voleva tanto stomaco per votare la Clinton.
Scusa, queste sono parole di prima mano o riportate?
No, io ho letto quello che è venuto fuori da Wikileaks. Poi è vero che Assange, diciamo così, prevedeva che non avrebbe vinto Trump e che diciamo questa era la sua visione. La mia opinione.
Questo dovrebbe ridimensionare la attendibilità politica di Assange.
Sì, Assange secondo me come
la politica, l'attendibilità di profetizzazione.
Sicuramente non gli diamo delle stime elettorali a Assange, assolutamente. Anche se va bene, adesso non voglio entrare nel discorso delle stime elettorali, che è una roba complicata. Però sicuramente due cose possiamo dire, cioè che la settimana prima delle elezioni ci sono stati una serie di attacchi di DDoS a Wikileaks molto molto pesanti, hanno reso inservibile, cioè se uno voleva andarsi a vedere le mail sulla Clinton non poteva vedersi, perché probabilmente il governo americano stava impedendo a milioni di persone di leggersi le mail della Clinton. Questo sto riportando RT International. E l'altra cosa che secondo me è interessante comunque rispetto a questa cosa è che appunto non si è, cioè sicuramente c'è stato un effetto Assange, non sappiamo quanto è stato forte questo effetto, cioè al di là di quanto poi possiamo dire, sicuramente secondo un altro articolo sempre di RT International, scusa se continuo a citare RT, ma forse hai letto anche tu l'articolo, e sicuramente gli hackers e quelli che hanno fatto informazione come Wikileaks e altro, probabilmente hanno distrutto la campagna da Clinton, hanno distrutto la sua credibilità. Qui c'è tutto un articolo che non sto ovviamente a leggervi, ma insomma diciamo che è stata una cosa abbastanza pesante. Considerate che per esempio cioè negli Stati Uniti questa campagna è stata molto, molto più vista che in Italia, ma addirittura uno dei più noti istituti di ricerca italiani ha deciso di introdurre una domanda apposta per sapere se e quanto le informazioni sulla Clinton, la fuga di notizie fatta dalla fatta dal sito WikiLeaks avrebbe influenzato i risultati elettorali. Cioè, questo per dirvi cosa ha voluto dire, insomma, WikiLeaks, quella capacità che in qualche modo potrebbe essere che nel futuro cambia, sicuramente può aver cambiato la storia negli Stati Uniti, le rilevazioni di WikiLeaks. Va bene, questa è la mia valutazione, non so se voi ne avete altre.
Cioè, io sono sinceramente perplesso dal fatto che oscurare un sito di mail compromettenti su un personaggio politico possa influenzare l'altro, in quanto secondo me, per come vedo gli americani, mia humble opinion, non si informano da WikiLeaks, almeno la maggioranza. Non so se l'anonimo 00 abbia...
No, solo la
persona. No, vabbè, questo no, però considera che probabilmente almeno 2-3 milioni di giovani americani che avrebbero voluto votare la Clinton, dopo che hanno iniziato a vedere quello che sta venendo fuori dal finanziamento del re del Marocco, che ha dato 20 milioni alla Clinton, il fatto che la Clinton è stata una delle principali fautrici del bombardamento. Cioè, il problema di Leaks, di WikiLeaks, non è informazione indiretta, è la verità. Cioè, tu leggi le email, tu leggi quello che questi dicono, cioè ha una potenza informativa, no, non è il giornalista che dice la sua opinione, è leggi direttamente che la Clinton vuole bombardare la Libia, cioè, e non c'è robe intermedie, cioè, e questo secondo me probabilmente 2, 3, 4 milioni di voti può averli spostati su 120 milioni, cioè consideriamo che hanno votato 60 milioni di americani, hanno votato per Trump, circa 60 per la Clinton, più o meno uguali, uno 60 qualcosa, l'altro 59 qualcosa, 4 hanno votato per l'anarcocapitalista lì dei libertari e 1 milione ha votato per i Green. Questi sono i numeri, quindi 126 milioni di voti in complesso sono mossi negli Stati Uniti. Quei 2-3 milioni di voti probabilmente che potevano andare alla Clinton, probabilmente non sono andati alla Clinton, perché i giovani che leggono, guardano, si informano, hanno detto no, questo è troppo.
Consideriamo anche che l'astensione negli Stati Uniti è un fenomeno gigantesco, tipo,
certo. Più del 50%,
molto, esatto. Più del 50%.
In più c'è un'altra variabile, andiamo a fare il pelo sull'uovo, c'è da vedere dove
avrebbe, dov'è che andiamo
a trovare il pelo nell'uovo. Ah, okay. Bisogna vedere dove erano collocati fisicamente, geograficamente, questi
in realtà
voti.
È abbastanza diffuso il rosso sulla mappa, se la guardi, quindi
appunto, cioè, se avesse
il rosso è Trump, sì, no, okay.
Per cui se avesse conquistato comunque degli stati da pochi grandi elettori con quei 2-3 milioni di voti,
no, ma in compenso è riuscito a convertire vari stati.
No, ma intendo la Clinton, se avesse preso quegli altri voti, dipende dove, se avessi vinto su staterelli da uno o due grandi elettori.
No, chiaro, però su una serie di posti che uno aveva preso il 48 e l'altro il 47,5, è chiaro lì che bastavano 200.000 voti per spostare uno stato dal rosso al blu, insomma, al di là del fatto che non si capisce, cioè, vabbè, insomma, voi
si
sapete
perché hanno fatto sti colori del
voi cazzo. Sapete che il rosso in realtà non sono i democratici ma sono i conservatori, mentre il blu sono i democratici. Vabbè, il mondo gira in un qualche modo strano sui rossi.
Sì, un posto dove gli anarchici vengono considerati di destra.
Esatto.
E Hitler era un socialista, insomma.
È chiaro. Gli Stati Uniti è un posto strano, insomma, un po' strano per...
People are strange.
Va bene, io vorrei darle via col via XY con 3-4 news di quelle feroci. E poi perché volevo introdurre un altro argomento invece di quelli pesanti.
Secondo me comunque gli hacker hanno organizzato un complotto. Esatto!
Contro la Linton!
No, è partito tutto, scusate. Va bene, comunque sì, non so cosa sarebbe stato meglio che vincesse, cioè in finale
fa una merda, uno struscio,
la copertina del New York Times,
no,
cos'era, non mi ricordo l'immagine, che era di loro due, le caricature di Hillary Clinton e Donald Trump, cadaveri praticamente. You have no choice, era,
no, we have no choice,
you, o you o we,
è probabile che fosse New Yorker che New York Times.
Vabbè, insomma, quella roba là di
vabbè, insomma, vai con le altre news information,
avanti,
hacker information,
parliamo di Facebook e WhatsApp. Nella Gran Bretagna hanno sospeso la condivisione di dati, o meglio gli è stato intimato dal garante della privacy, dal garasi della prevante.
Dove? Scusami?
Negli UK.
UK.
Anarchia negli UK.
Questo è stato imposto, scusa che non
di capito. Non condividere i dati tra WhatsApp e Facebook. La storia che continua a portare, certo, avanti. No. Quella. C'è poco da dire. Riassumono che i garanti europei avevano detto quello che ho detto io la settimana scorsa e che anche...
Quindi t'hanno ascoltato?
Probabilmente. Se non hanno ascoltato, che anche... in campo europeo i garanti della privacy hanno dei dubbi su queste modalità di condivisione dei dati, e il governo britannico ha calato l'asso e ha occupato e ottenuto la facoltà di bloccare questa cosa, pena multe, pena blocchi dell'applicazione, eccetera eccetera, e WhatsApp ha detto ok. No, ho detto ok, va bene, facciamolo.
Lo facciamo.
Lo facciamo.
Qui lo faranno anche in Italia, allora.
Chissà, il garante della privacy si è mosso, ha detto che ci sono delle indagini in corso, non ha ancora bloccato.
Mi sa che l'Italia è un po' meno seria degli UK. Va bene.
Sì, ricordiamo UK, paese del GHCQ.
Sì.
Sempre loro,
Ma infatti non vogliono che gli altri abbiano le loro informazioni.
Beh, mi sembra ragionevole. Stupido.
Ciao, ma non mica il bocchettone diretto con Facebook.
Sì, poi se le condividono
mentre con l'NSA, sì, l'NSA ce l'ha diretto, mentre lui ce l'hanno in diretto.
Hanno il VPass loro.
Sì, però, sai.
Insomma, un po' di rispetto per le istituzioni rispettabili. Ma passiamo a un'altra istituzione rispettabile, ovvero la Francia. Il governo francese ha approvato nel weekend di Halloween, quindi evidentemente era festa anche lì, perché a quanto pare sovente sappiamo che nelle pause di Ferragosto il governo italiano fa delle leggi che sono alquanto discutibili. Anche il governo francese, in una pausa diciamo di vacanziera, ha approvato una schedatura informatica e sistematica di tutti i cittadini tramite un database di dati biometrici e documenti di identità.
Oh.
60 milioni di francesi saranno schedati attraverso il test Titres Electro...
Si vorrebbe Giuseppe. Scusa, che pensi mi? Titre elettronico sécurisé.
Grazie.
Oh, oh,
oh, vive la France! Égalité, liberté, inculaté. E te la metto anche e te la metto anche nel database. Yeah, zappa. E vabbè, schedatura sistematica, ci hanno provato, dicono, anche nel 78 con un altro database, poi nei primi anni 2000 con il database di cittadini onesti, quelli incensurati. E adesso questo è stato approvato tramite, tra l'altro, una procedura che non sto qua a leggere il nome perché è irrilevante.
Una mano.
No, devo trovarla. Le palle. Cioè. Una procedura che ha saltato a pie pari il Parlamento. Quindi una figata colossale che ha fatto la Francia sulla falsa riga di quello che ha fatto il governo italiano in molte occasioni. Bene. È tutto molto inquietante.
Dai, un'altra breve news e dopo attacco quel pezzo, un altro pezzo della domanda.
La Cina, non è da meno,
dai, Cina,
ha approvato una legislazione in vigore a partire da luglio 2017, quindi diamo un po' di tempo alle aziende per conformarsi, che le care aziende che dovranno conformarsi devono intanto avere un database dove tracciano tutti i dati che sono passati per il loro server, tutte le comunicazioni passate per il loro server per minimo 5 anni, e poi collaborare forzatamente, forzosamente, a indagini criminali, archiviare tutti i dati, ho detto prima, e eventualmente a rivelare segreti di segreti commerciali, segreti industriali, se ci sono indagini in corso al governo. Una figata, praticamente o chiudi oppure sei alla mercé del governo se c'è qualcosa di losco fatto tra i tuoi server o col tuo software. Una figata.
Diciamo che velocemente si va verso la stessa direzione.
Sono geniali.
Va bene, io invece no, va bene, dai.
Anche volevo fare un piccolo break di un discorso un po' più intenso, però
tra l'altro vai. Sulla falsa riga di questo ci pensa anche il caro Erdogan, questo gazzo, a bloccare WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, perché ci sono stati degli arresti nel partito filo curdo HDP, e per evitare rivolte, informazioni, leak, eccetera, hanno bloccato un po' tutti i social. Olè, perché non ci bastava. In più parliamo anche di privacy digitale. A quanto pare l'associazione dei consumatori norvegesi ha presentato una denuncia formale per delle violazioni della legislazione sulla privacy norvegese ed europea da parte delle società Fitbit, Garmin, Yaobon e Mio, che con i loro braccialetti elettronici atti, diciamo, al monitoraggio delle funzionalità vitali degli utenti che fanno fitness, e quindi il monitoraggio e l'acquisizione di dati, hanno condiviso tutto spiano con società terze i loro dati, e hanno acquisito anche dati che non erano previsti per l'uso dei loro braccialetti fitness. Ovviamente i loro termini di servizio erano molto blandi, molto permissivi nei loro confronti, cioè dicono: l'applicazione è mia, vuoi installarla, faccio quel cazzo che voglio.
Certo.
E niente, si è beccato sta denuncia, vediamo come andrà. Okay. Vi terremo aggiornati.
Va bene.
Se trovo le notizie.
Allora, ritornando.
Io ho finito.
Ritornando a noi, invece, io volevo parlarvi delle bufale.
È una trappola. Ma le mozzarelle blu o quelle informatiche?
Allora, le bufale. Parliamo di bufale.
Bufale.
Parliamo delle bufale perché molti di voi pensano di sapere qualcosa delle bufale. Cosa sono le bufale?
Sono delle notizie false, io direi.
Sono delle notizie false. Allora, vabbè, diciamo che appunto
oppure delle mozzarelle.
Oppure delle mozzarelle, le due ipotesi.
Che dir si voglia.
Che dir si voglia, ma visto che noi siamo una trasmissione sul tecnocontrollo, probabilmente noi parliamo delle prime, cioè delle notizie false. E vabbè, diciamo che sta questo discorso delle bufale, inizia a avere una certa rilevanza, se ne discute, se ne parla, vi sono una serie di siti che diffondono bufale, vi sono una serie di siti che segnalano addirittura le bufale, perché dicono che insomma bisogna fare informazione, eccetera eccetera eccetera. Bene, in Italia, per chi non lo sa, c'è un gruppo di fisici, fra il resto, fisici e matematici dell'Università di Lucca, il loro dipartimento.
La Carnegie Mellon?
Il loro dipartimento si chiama MIT, non so bene per quale cazzo di motivo.
Il mito di Lucca, famosissimo.
Esatto, sono un po'. E uno dei, diciamo così, delle persone che ha una notorietà maggiore, diciamo così, in quanto spesso fa articoli sui giornali, è un certo, Walter Quattrociocchi. Il suo nome è Walter Quattrociocchi. Beh, se andate a vedervi comunque i loro. Le pubblicazioni che ha fatto, insomma, sono di un certo peso, sono anche interessanti.
Sono quattro.
E vabbè, insomma, diciamo che c'è questa attenzione su questo discorso. E la cosa così, io ovviamente più di tanto di questo discorso mi interessa abbastanza poco, insomma, se vabbè, insomma, almeno mi interessa abbastanza poco, fino a che vabbè, mi sono incappato in sta roba dal punto di vista scientifico, diciamo così, purtroppo. E vabbè, sono andato a vedermi un po' di articoli, e uno di questi per esempio è come fa la cattiva informazione a diffondersi online, come fa a creare false informazioni, eccetera eccetera. Vabbè, una cosa interessante è, vabbè, tecnica, diciamo così, che poi invece magari andiamo su qualcosa un po' più di meno tecnico, è che sostanzialmente usa due meccanismi. Il primo è l'omofilia, sostanzialmente viene chiamato, cioè vi sono gruppi su internet e sui social media che sono sostanzialmente molto simili. Per diffondere le informazioni false tu devi lavorare sui gruppi simili, cioè se Caio è uno di questo gruppo e questo Caio diffonde questa informazione, è abbastanza probabile che per la reputation che ha Caio tutti quelli attorno ritengano un'informazione buona e quindi la diffondano a loro volta, ok? Questo è il primo meccanismo che viene usato, quindi e quindi identità, similitudine, che deve essere, che è uno degli elementi con cui si diffonde sta roba. Vabbè, voi direte
sti cazzi,
vabbè, interessante, insomma, la teoria. Poi vabbè, adesso non vi sto a parlare dei metodi bayesiani che ci sono dietro per stimare sta roba, come si fanno a diffondere, eccetera eccetera, no? Ma la vera domanda è: ma ha qualche utilità pratica sta roba, secondo voi? A cosa può servire?
A diffondere notizie false sulla base di quelle tesi.
E chi è che può essere interessato a diffondere notizie false?
Per esempio i governi, oppure i siti di disinformazione,
o The Onion.
I governi, dici, bene. E sapete chi è il principale finanziatore di questo gruppo di ricerca?
Ma chissà, Lady Gaga?
Non è l'Uzbekistan, poi?
Il Kazakistan?
No.
La Siria del Nord?
Neppure.
Qualcosa che finisce
Kazakistan?
Neppure.
La Carnegie Mellon University?
Gli Stati Uniti d'America.
Oh, ma guarda un po'.
La cosa divertente, ma che voi probabilmente, è che in una conferenza in cui ho partecipato, a un certo punto questo signor Quattro Ciocchi ha detto: sì, perché i nostri principali finanziatori sono molto interessati alla diffusione e al contrasto delle bufole nei paesi russofoni, e quindi riceviamo finanziamenti. Se volete partecipare ai nostri progetti di ricerca, noi saremo contenti di avervi tra noi.
Avanti più finanziamenti.
E se pensate che da una cagata del genere, che la bufala, no? L'idiota pensa alla bufala, vabbè, è l'idiota che dice la bufala, le cretinate che si diffondono. In realtà, anche su una cosa che sembra così cretina, in realtà si determina potere, si determina informazione e vi è interesse da parte dei governi.
Anche.
Certo. Come contrastare la disinformazione e come fare informazione, cioè, o disinformazione, vabbè, insomma. E quindi gli Stati Uniti stanno lavorando, uno dei terreni su cui lavorano, da quel che sappiamo a questo momento, gli Stati Uniti assieme anche a questo gruppo di Lucca, è in realtà su come creare contro disinformazione, diciamo così, nei paesi vicino a agli Stati Uniti d'America. Siamo quasi in chiusura, ci mancano pochi secondi. Ragazzi, saluti a tutti, prego XY.
Make la Lady Gaga great again.
Sì, no, 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 no